Allora, commissione alla persona 23-5-2018, procedo con l'appello. Piccinini Manuel, assente. Sannino Cristina,
presente.
Guarini Gerolamo, magistrati Mauro, Campana Marco e Ferrara Alessandro sono assenti. Azzola Patrizia, presente. All'ordine del giorno c'è il primo punto, l'esame stima convenzione tra comuni del distretto sociosanitario Valseriana per la gestione in rete dei posti presso gli asili nido dell'ambito territoriale Valseriana. Secondo punto, presentazione schema del piano di zona 2018-2020 dell'ambito territoriale Valle Seriana. Prego Costantini.
Sì, allora, la convenzione dei nidi in rete è una convenzione che esiste ormai da parecchi anni e funziona in questo modo: è una convenzione tra i comuni che hanno un nido pubblico all'interno dell'ambito. E in che cosa consiste? Nel fatto che il residente di un comune che ha il nido possa iscriversi presso un nido che non è quello del proprio comune, ma presso un altro nido di un comune convenzionato, e oltre a poterlo fare, cosa che in realtà è libera, possono fare tutti, può beneficiare delle tariffe su base ISE. Cioè, ad Albino, il residente di Albino si iscrive al comune di Albino e beneficia del regolamento ISE, ha una riduzione della retta. La differenza fra il costo pieno...
Entra magistrati.
La differenza fra il costo pieno del servizio e la tariffa che paga l'utente se ne fa carico il comune di Albino in quanto comune di residenza. Se la persona di Albino però iscrive il figlio a Nembro, per esempio, tramite questa convenzione tra Albino e Nembro e poi anche gli altri comuni, il residente di Albino beneficerà delle tariffe ISE anche se si iscrive a Nembro. La differenza però del costo pieno del nido presso Nembro e la tariffa che paga l'utente viene coperta in questo caso da Albino, cioè il comune di residenza. Per cui in pratica i comuni si convenzionano fra di loro per far sì che l'utenza abbia di questo tipo di beneficio, con l'accordo che il costo per il beneficio ISE resti a carico del comune di residenza. Una volta che viene fatta questa convenzione tra i comuni, che appunto siamo al rinnovo, che mi sembra il quarto rinnovo, che sono di durata triennale, e si realizza questa possibilità per l'utenza, però non è automatica. Cioè, il cittadino di Albino andrà a Nembro a iscriversi e fa la sua iscrizione al nido, dopodiché però verrà qui nei nostri uffici e farà una richiesta di beneficiare del servizio nidi in rete, perché a questo punto noi verificheremo che dentro il bilancio ci sia la disponibilità sufficiente a pagare la differenza tra il costo pieno e l'ISE per il nostro residente che va a iscriversi da un'altra parte. Dentro i nidi dell'ambito ci sono situazioni diverse, nel senso che ad Albino il nido è classicamente sempre pieno, si determina una lista d'attesa. Per cui diciamo che questa convenzione dà un beneficio agli albinesi, perché effettivamente chi lavora altrove si trova comodo ad andare in altri nidi tra quelli convenzionati, però anche nel caso di coloro che restano fuori per la lista d'attesa ci sono possibilità ulteriori e possibilità di avere questo tipo di beneficio. Inoltre, con la misura regionale dei nidi gratis si può beneficiare attraverso questo sistema, l'albinese che va a iscriversi da un'altra parte può beneficiare della misura nidi gratis. Diversamente, se non ci fosse questo tipo di convenzione e quindi andrebbe a frequentare pagando di default la cifra piena, il costo massimo, in assenza di una convenzione tra i comuni, chi va fuori non avrebbe accesso alla misura nidi in rete. Cioè la misura nidi gratis, scusate, direttore. Quindi
non so se Antonio trova, rispetto ai numeri, però in questi anni sono 2/3, sì, che beneficiano di questo servizio, di questo contributo, diciamo.
E invece nel nostro nido ci sono dei non residenti?
No, perché c'è un privilegio per i residenti, e quindi noi siamo già largamente pieni, abbiamo sempre la lista d'attesa. Quest'anno non abbiamo ancora i numeri, ma ci stanno arrivando un sacco di domande, e quindi da noi sostanzialmente non succede, sono più i nostri che vanno fuori, perché d'altronde siamo un comune più grande, quindi insomma il nostro è sempre pieno, poi il nostro.
Va bene, proseguiamo con la... Hai delle domande, no. Mauro? Proseguiamo col secondo punto. Lo schema del piano di zona.
Lo schema del piano di zona. Allora, prima di tutto vi racconto quella che è la scadenza della tempistica che abbiamo in programma. Il piano di zona viene sempre preceduto classicamente da una serie di incontri con i diversi soggetti che lavorano nell'ambito delle politiche sociali assieme ai comuni e ai comuni aggregati, ossia l'ambito, quindi di tutti coloro che hanno interesse alle politiche sociali e vi lavorano dentro. In questo piano di zona, sul quale arriviamo un po' lunghi come tempistica, stretti diciamo, per il fatto, a causa del fatto che ci sono state diverse vicende,
entra Ferrara.
Ecco, arriviamo un po' stretti coi tempi del piano di zona perché c'è stata una vicenda legata all'interpretazione delle linee guida che vengono emanate da Regione Lombardia ogni volta che bisogna fare il piano di zona nuovo, perché le linee guida questa volta avevano ipotizzato la fusione di una serie di ambiti all'interno della provincia. Tra queste fusioni ipotizzate, una riguardava la Val Seriana, e la Val Seriana è divisa in due ambiti, il nostro e quello dell'Alta Valle. Senza andare nel dettaglio, dico però che poi c'è stata una diversa interpretazione, per cui in una prima battuta l'indicazione era che noi non avremmo dovuto fare il piano di zona se non fossimo arrivati a questa ipotesi di fusione. Poi la Regione ha dato dei chiarimenti diversi, il livello provinciale, cioè il coordinamento degli ambiti che sta in capo all'ATS, ha dato, sta in capo all'ATS ma nell'ambito della conferenza dei sindaci, quindi l'organo a livello provinciale dei sindaci, ha dato a questo punto una tempistica che è diventata molto stretta, perché queste decisioni sono piuttosto recenti. Per cui la situazione si è generalizzata in tutti gli ambiti. Io sentivo ieri l'ufficio sindaci, che è quello che fa il coordinamento dei responsabili degli uffici di piano, e tutti gli ambiti in provincia ma in regione sono alle prese con quei tempi che più o meno abbiamo noi. Detto questo, il piano di zona che andiamo a realizzare è un piano di zona che ha una struttura di base, diciamo, un pochino più semplice e sintetica che nel passato, perché come vediamo dopo sta un po' più sul pezzo dell'operatività rispetto ad un approccio un pochino più teorico. Però gli incontri con i diversi portatori di interesse li abbiamo fatti e li stiamo facendo con questi tempi. Venerdì c'è stata qui ad Albino in sala consiliare l'incontro dell'ufficio di piano, che coordino io, con il terzo settore, quindi cooperative, fondazioni, associazioni. A loro ho presentato questo schema che adesso vi esporrò e ho ascoltato una serie di osservazioni e di punti posti sotto attenzione. Lunedì 21 ho avuto insieme ad altri collaboratori un incontro di 3 ore presso il CPS di Nembro, quindi la psichiatria, al quale partecipavano la direttrice sociosanitaria dell'ATS, dell'SST, scusatemi, Bolognini, al quale fa capo il sistema sanitario che ci riguarda sul distretto Bergamo Est. Con lei c'erano la capo dipartimento della salute mentale, la dottoressa Novel, sotto la salute mentale nell'organizzazione attuale della SST abbiamo l'area relativa alla neuropsichiatria infantile, le dipendenze, quindi il SERP, e la psichiatria adulti. Quindi con questi interlocutori anche lì abbiamo illustrato e abbiamo ascoltato. Oggi, stamattina, ho avuto l'incontro con le confederazioni sindacali, perché anche loro sono uno dei soggetti interessati. Stasera, fra poco, proviamo lo schema, valutiamo lo schema in assemblea dei sindaci, sentiamo dai sindaci le sollecitazioni. Mercoledì 30 avremo un incontro con i dirigenti scolastici dell'ambito. Il 30, sempre la sera, approviamo il piano di zona. Successivamente il piano di zona verrà approvato dai consigli comunali per i comuni che lo ritengono necessario, per altri che ritengano diversamente potrà esserci una presa d'atto nei consigli comunali anche successiva, perché la scadenza ultima sta il 15 giugno, quando dobbiamo trasmettere in ATS il piano di zona, che è un allegato dell'accordo di programma. L'accordo di programma, che fa il quadro, diciamo così, contrattuale tra i comuni per la realizzazione del piano di zona, deve essere sottoscritto da tutti i sindaci. Quindi la scadenza temporale è questa. Andando a vedere, a parlare un pochino del piano di zona. Allora, il piano di zona passato 2015-2017 era organizzato su 6 obiettivi strategici e 4 tavoli di lavoro. Per tavoli di lavoro intendiamo gruppi di lavoro ampi, cioè con parecchi interlocutori attorno, che sono tutti i soggetti che citavo prima e che si vedono periodicamente per scambiare punti di vista, tenersi aggiornati sulle attività rispetto ad aree di intervento. Nel passato i tavoli erano tematici, cioè minori, anziani, disabilità e così via. Già però nell'ultimo piano di zona si è pensato ad un approccio più trasversale, e quindi i tavoli erano governance, equità e rete da una parte, famiglia, adolescenza e giovani, povertà e non autosufficienza. Laddove in governance, equità e rete si trattava il tema di come organizzare la struttura del piano di zona, quindi quali sono i soggetti interessati, i livelli di governo, assemblea di sindaci, ufficio di piano, comuni e così via, e la composizione dei diversi interlocutori all'interno, quindi il terzo settore, ma anche in questa triennalità le imprese, il privato profit, in particolare col progetto Beatrice. Famiglie, adolescenti e giovani si racconta da solo, così anche come povertà, però in famiglie, adolescenti e giovani, diciamo, c'è tutto quel mondo relativo alla relazione con le scuole e tutti gli interventi che stanno lì dentro, però c'è anche la parte un po' più pesante, più grave, quella della tutela minori, per i minori in difficoltà, e diverse progettualità anche sperimentali che nel nostro ambito ci sono e sono riconosciute a livello regionale. Dentro la povertà c'erano diversi gruppi di lavoro centrati sostanzialmente sull'emergenza lavorativa, sul reddito e sul lavoro, sul tema del lavoro, dove era particolarmente coinvolto il sindacato. Sotto non autosufficienza rientravano invece sostanzialmente l'area degli anziani e la disabilità. I tavoli facevano capo, erano coordinati da un componente dell'ufficio di piano e si organizzavano come vi ho raccontato in questo specifico. Poi c'erano, insieme ai tavoli, che erano un po' più assembleari, dei gruppi di lavoro. Abbiamo fatto i gruppi di lavoro, erano alcuni basati su temi che venivano portati avanti nel corso del tempo, come questo orientamento di dispersione che riguarda le scuole, oppure il PIPI, che è una sperimentazione che va avanti ormai da parecchi anni per la presa in carico delle famiglie nelle quali vi sia un disagio che si ripercuote sui minori. Altri erano tavoli che avevano un inizio e una fine, cioè ai quali veniva assegnato un progetto da sviluppare per poi portarlo a beneficio dell'ambito. Un esempio molto importante di questi progetti singoli è stato il lavoro sul regolamento dei servizi sociali, che abbiamo portato a termine, dove appunto alcuni funzionari, assistenti sociali dei diversi comuni dell'ambito si sono incontrati una serie di volte e hanno prodotto il regolamento, che racchiude nelle sue schede i regolamenti di dettaglio di una serie di interventi, dalla disabilità agli anziani, all'integrazione delle rette, delle case di riposo, ma anche l'asilo nido e così via, e stabilisce un criterio generale per l'utilizzo il calcolo dei tariffe, contributi e voucher su base ISEE, laddove noi abbiamo adottato, a differenza che in passato, la curva della per il calcolo delle tariffe ISEE, a differenza del passato quando si usavano le fasce di reddito. Questo regolamento è stato prodotto da questo gruppo, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, consegnato ai comuni perché valutassero se approvarlo, perché lo schema generale operativo del nostro ambito sta nel tentativo di dare dei lavori ai comuni in modo tale che l'approccio sul territorio sia uguale e il residente di Albino non debba trovare differenze grosse di rapporto col proprio comune rispetto al residente di Nembro che lì accanto. Questa è l'impostazione generale che va avanti da tanti anni, abbiamo portato. È stato approvato anche da Albino, ovviamente, questo comune. Stesso esempio sul SAD, c'è stato un lavoro per la SAD in gestione associata, l'assistenza domiciliare era storicamente nelle mani dei comuni, nella gestione dei comuni, è stato fatto un lavoro per portarla ad una gestione d'ambito. Il SAD è stato portato a gestione sovracomunale in questo momento a favore di una serie di comuni, non ancora tutti, però comunque i più grossi e la gran parte della popolazione. La questione è anche legata a scadenze contrattuali, quindi immaginiamo che poi si andrà. Però qui stiamo parlando di metodo, per cui dicevo gruppi di lavoro su temi specifici. Allora, noi nel triennio abbiamo notato che i tavoli, quindi questi incontri con tante persone che guardano un po' il sistema più dall'alto, hanno funzionato fino a un certo punto, nel senso che ci sono state un po' di fatiche, qualcuno ha funzionato meglio, qualcuno ha funzionato peggio, e c'è stata un po' di non sono stati così regolari negli incontri. Perché è accaduto questo? Nel triennio ci sono stati molti cambiamenti, c'è stata la riforma del sistema sociosanitario a livello regionale, questo ha influito su chi decide che cosa, perché noi eravamo abituati per esempio ad un'organizzazione per cui abbiamo al centro a livello provinciale la conferenza dei sindaci e il consiglio di rappresentanza dei sindaci e poi sul territorio l'assemblea dei sindaci. Si è infilato un altro livello di governance, c'è un'altra assemblea che è quella distrettuale del distretto Bergamo Est che citavo prima, che comprende sette ambiti e quindi un ulteriore interlocutore, ha risorse umane invariate, nel senso che quindi per esempio io in quanto responsabile su Cipiano ho una presenza su Bergamo, ma è stata richiesta anche una presenza a livello distrettuale e con me ovviamente i funzionari che si rendono disponibili nell'ambito. Quindi poi c'è stata la questione del cambiamento degli interlocutori lato sanità, per cui la TS, la SST, la riorganizzazione, le persone che magari erano le stesse però avevano competenze diverse, ruoli diversi, e quindi questo è stato da riassestare. Poi ci sono state le politiche dello Stato, ricordiamo il REI, prima il SIA, relative al sostegno al reddito, e le politiche regionali attraverso le delibere regionali, DGR, che rispetto al passato hanno iniziato a dare sempre più il dettaglio di che cosa si doveva fare. Per cui se prima ti arrivavano stanziamenti, diciamo, in maniera più complessiva ed era il territorio che poteva organizzarli, adesso arrivano provvedimenti che molte volte sono incanalati in maniera molto stringente. Questo ha fatto sì che ci si è dovuti canalizzare col lavoro rispetto a una serie di impostazioni che arrivavano dall'alto, e quindi quelli che erano stati gli obiettivi del piano di zona a volte e in parte sono rimasti un po' laterali. Questo ha dato la sensazione, la questione dei tavoli, ha dato la sensazione a volte che ci sia stato un po' di scollamento nella rete. Secondo noi, come ufficio di piano, l'analisi che abbiamo fatto è che in realtà le cose non siano andate così, nel senso che a livello di attività, se pensiamo alle attività con le scuole, dentro le scuole, dentro i servizi, i soggetti diversi, le cooperative, le fondazioni, le scuole, i comuni e così via, gli operatori hanno continuato ad incontrarsi e a produrre cose. È che quel livello lì, un po' assembleare con 30 persone, ha funzionato fino a un certo punto. Mentre per quanto riguarda i gruppi di lavoro, invece la cosa ha avuto un'efficacia, cioè fare dei gruppi più ristretti che stanno su un oggetto specifico, un progetto da sviluppare, fa sì da una parte di produrre un risultato, e mentre produci quel risultato le relazioni le crei, gli intessi, le coltivi e così via. Quindi abbiamo pensato, manteniamo un'organizzazione per aree, manteniamo un'organizzazione per aree anche per avere un soggetto di riferimento, un coordinatore, una persona a cui rivolgersi e parlare. Ma non parliamo più di tavoli stabili, cioè organizziamo gruppi di lavoro centrati su progetti specifici, salvo quelli che vanno avanti, come quello sulla dispersione. Quello va avanti perché pone ogni volta in argomento progettualità minute, no? Che sono da sviluppare di volta in volta. E poi però ragioniamo per gruppi di lavoro che si incontrano su progetti specifici, li iniziano, li sviluppano, li finiscono, li propongono all'assemblea. Questo non impedisce ai gruppi di lavoro, quando ne sentono la necessità, di incontrarsi e di avere momenti più ampi con diversi interlocutori. E come abbiamo pensato queste aree? Non sono molto diverse dalle precedenti. Le aree sono quattro e sono cronicità e fragilità sociosanitaria. Qui la terminologia è molto sanitaria, nel senso che tutto l'assetto nuovo del sistema sociosanitario si basa, e le politiche regionali, sul concetto di cronicità. Ci abbiamo messo accanto la fragilità perché comunque la persona può essere cronica ma non fragile, nel senso che può avere un disturbo, qui siamo molto in un campo sanitario, può avere una patologia cronica ma che comunque è tenuta sotto controllo dai farmaci senza nessun problema ulteriore, quindi non c'è una situazione di fragilità. Possono esserci invece situazioni di fragilità che non siano croniche. Qui dentro appunto ci sono gruppi di lavoro che sono legati al mondo sanitario e sociosanitario, e qui dentro trovate dei titoli che riguardano alcune progettualità specifiche che andremo effettivamente, sappiamo già che andremo a sviluppare nel triennio. Altre potranno arrivare e quando arrivano creeremo gruppi di lavoro. La cronicità e fragilità sociosanitaria sostanzialmente la vediamo divisa in età anziana, la disabilità e l'area salute mentale. Come dicevo prima, usando la terminologia della sanità, sotto salute mentale rientra psichiatria, dipendenze e neuropsichiatria infantile. Un titolo che trovate citato, che è uno dei progetti che metteremo sotto attenzione, e vuol dire che partiremo parlando di metodo e vedremo se riusciamo ad arrivare a effettiva conclusione, se sia il caso, se è opportuno, se è oneroso, è la questione di un centro per l'autismo in Val Seriana. Attualmente sul tema autismo c'è l'appoggio su Bergamo per quanto riguarda i minori. Voi sapete che sull'autismo c'è una certa sensibilità, per fortuna recente, che anche normativamente è recente la definizione di autismo rispetto agli adulti. Per ora i servizi sociosanitari di Val Seriana si sono appoggiati su Bergamo, sul centro autismo di Bergamo, però c'è una sollecitazione da parte di soggetti sul territorio per verificare la possibilità di una realizzazione in Val Seriana, in particolare a Fiorano, però con disseminazione sul territorio, cioè sarebbe interessante avere un centro, però anche laboratori, attività, integrazione con le scuole, con un certo grado di specializzazione. Bisogna partire dall'inizio, perché stiamo parlando appunto di interventi più specialistici rispetto ad un approccio generale alla disabilità. Però su questo stiamo avendo già interlocuzioni appunto con la sanità, con tutti i soggetti che vi ho detto prima. Non si parla, un po' come le politiche di quest'ambito, di gestire, finanziare, dirigere direttamente un centro per l'autismo, ma di favorire una progettazione assieme al privato sociale che intenda spendersi su questo tema. Svantaggio.
No, è una considerazione che faccio eventualmente dopo.
Ok. Un'altra area è quella dello svantaggio, sostanzialmente la questione, almeno in buona parte, relativa alle situazioni di povertà. Casa, emergenza abitativa, un problema che è sentito soprattutto nei comuni più grandi dell'ambito, per cui in primis Albino e a seguire Nembro ed Alzano Lombardo. I comuni più piccoli, cioè tutti gli altri, si trovano molto raramente ad avere situazioni di questo tipo, però se un comune come Albino o anche gli altri due grandi, quando si trova e si trova di frequente in queste situazioni, va in difficoltà, i comuni piccoli si bloccano. Ok, quindi da questo punto di vista, pensando anche che ci sono dei fondi che arrivano dallo Stato per potenziare i servizi sociali connessi al REI, cioè il REI appunto è una tessera che viene data giusto alle persone per sostegno al reddito, però vi è anche un trasferimento di fondi agli ambiti che debba consentire lo sviluppo del servizio sociale, il potenziamento del servizio sociale. Allora, nell'ambito di questo tipo di risorse, noi abbiamo già impostato, anche se è molto a livello sperimentale perché è molto recente, un servizio di supporto abitativo per l'emergenza, di supporto educativo all'emergenza abitativa. In che senso? Se io ho una persona che si trova, una famiglia che si trova a avere lo sfratto, ci sono i minori, ci sono tutti questi problemi, e do una mano per trovare una soluzione, una casa, ho risolto il problema immediato. Ma se riesco con personale specializzato a sollecitarlo, a tenerlo un po' sotto pressione, a dargli delle spinte per trovare una soluzione diversa, faccio un pezzo di strada in più e magari vado verso una soluzione e riduco, perché qui il problema è enorme, con problemi giuridici, legislativi connessi, eccetera, eccetera, riduco il rischio di assistenzialismo puro. Quindi, sulla casa abbiamo i temi già declinati dell'emergenza abitativa, supporto educativo, sfratti, e poi c'è la questione dei servizi abitativi intesi come bando d'ambito. Questa è una procedura sulla base normativa regionale, prevede che non vi siano più i bandi dei singoli comuni per le case popolari, ma sia l'ente capofila, quindi il comune di Albino nel nostro caso, che faccia il bando per tutto l'ambito. C'è poi il tema del lavoro, il tema del reddito, dove abbiamo adottato una sperimentazione già col SIA, con una cabina di regia a livello di ambito e poi equip specifiche caso per caso, a composizione variabile a seconda del tipo di problema che incide sul reddito, quindi o esclusivamente un problema di reddito oppure la famiglia ha problematiche legate magari a dipendenze, patologie, problemi rispetto ai bambini, eccetera, quindi si compone con diversi professionisti a seconda di quale sia il problema. Trovate in fondo una voce che in passato difficilmente compariva, il carcere. Perché? Il carcere, che cosa si intende? Si intende tutte quelle situazioni di persone che godono di misure alternative al carcere, che vengono a trovarsi sul territorio. Perché qui, fino a ieri, fino ad oggi in realtà, questo tema veniva affrontato a livello provinciale, con trattenuta di risorse per lo sviluppo di questo tema. Adesso c'è sostanzialmente una ridistribuzione ai territori. È un tema da costruire ex novo per quanto riguarda gli ambiti, cioè gli ambiti ad oggi non si sono occupati direttamente di questa cosa qui. È un aspetto che secondo me ha anche delle potenzialità, un tema che ha delle potenzialità perché è il tema della casa e del lavoro per persone che appunto non sono in carcere ma sono sul territorio. E le potenzialità perché sono tutte persone monitorate e i progetti che li riguardano sono tutti avallati dal giudice. dal tribunale. Questo consente alcune sperimentazioni anche a livello di costi, molte volte c'è una copertura, poi dipende da situazione in situazione. Questo consente la sperimentazione di alcune forme di lavoro a tempo determinato che vanno anche oltre la disciplina classica del lavoro e quindi consente di fare dei passaggi in più. Però è un tema molto embrionale nel senso che i territori non sono abituati a gestirlo, quindi è bisogno ovviamente verificare anche quale può essere l'approccio della politica su questo tema qui.
Anche perché, mi scusi se la interrompo, ma prima era uno dei famosi temi che i territori subivano tante volte, nel senso che magari arrivavano tempi fa arrivavano i progetti dai vari tribunali e poi mancava una costruzione magari del territorio per sviluppare la progettualità. Se invece adesso magari in capo al piano di zona, all'ambito, si può sviluppare delle risposte un pochettino più strutturate e integrate, diciamo.
Sì, il punto, quello che possiamo dire oggi è che non possiamo, secondo me, evitare di tenerlo in considerazione, perché è un tema da affrontare. Poi come lo si vuole affrontare, a che livello lo si vuole affrontare, come facciamo convivere questo tipo di necessità con tutte le altre che abbiamo sul territorio, che sono tantissime, questo sarà da verificare. Però comunque, insomma, è da citare. Poi l'area minore famiglia, e qui abbiamo un gruppo di lavoro sociale istruzione. Che cosa vuol dire? La normativa di riforma dell'età 06 fa sì che non c'è più quella distinzione che eravamo abituati ad avere fra infanzia, asili nido, fra l'area 03, quindi asili nido
e scuola materna,
che stavano sotto i servizi sociali, e scuola materna che stava sotto l'istruzione. Per cui chi si occupa di queste materie e sta nel sociale si è chiesto: ma io mi devo ancora occupare di questa cosa qua, i nidi? Perché considerate che l'ambito fa un grosso lavoro sui nidi, di omogenizzazione dell'impianto educativo, formazione e così via. Dall'altro lato, chi si occupa di istruzione, assessorati, uffici dentro i comuni, si sono chiesti la stessa cosa. Quindi abbiamo pensato che sì, bisogna continuare a occuparsene, perché sarebbe disperdere tutto un patrimonio di attività. B, però, bisogna che ci si parli su questo tema qui. E ci sono anche il tema dei finanziamenti e così via. Educativa scolastica. Educativa scolastica vuol dire che c'è all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci, con un rinvio alla parte tecnica, per un'ipotesi progettuale che consista nel portare l'assistenza educativa agli alunni disabili dalla gestione dei singoli comuni alla gestione sovracomunale di ambito. Su questo appunto il ragionamento è stato avviato in termini di stimolo in una prima battuta, ha cominciato già a camminare. Si tratta di predisporre una progettualità, sottoporla all'Assemblea dei Sindaci e vedere se riusciamo, in tempi che non dovrebbero essere lunghissimi a mio avviso, a portare questo tema appunto alla gestione centrale inteso come ambito. Rentamento di situazione l'abbiamo già detto, Pippi, protagonismo giovanile, disagio adolescenziale, questo è un tema molto complicato. Disagio adolescenziale vuol dire, qui intendiamo tutti quegli adolescenti che oggi come oggi, fino a un certo punto, perché ci sono dei bambini alle elementari che dimostrano forme di disagio che vanno dalla fobia scolare, fobia sociale, non voglio andare a scuola, oppure quelli che tendono a disperdersi, le forme di autolesionismo, le forme di disturbi alimentari, tutte queste cose qui che sono molto sommerse, cioè si vedono poco, se ne parla poco, ci sono pochi servizi specialistici nella Bergamasca in generale. Tenete presente che nella Bergamasca, in tutta la Bergamasca, non c'è un solo posto di ricovero per la neuropsichiatria infantile, non ce n'è uno solo. In tutta la regione ci sono solo due reparti di ricovero neuropsichiatria infantile, sono uno a Monza e uno a Brescia, neanche a Milano. Quindi il problema è che chi ha disagi di questo tipo, che a volte sfociano sostanzialmente in forme che hanno a che fare con la psichiatria, ma essendo età evolutiva non sono diagnosticate, e il più delle volte speriamo che non lo diventino mai, nel senso che però comunque spesso, cioè, a volte ci vuole, soprattutto in fase acuta, un momento di approccio col sanitario. Ecco, sanitario, sociale, ci siamo detti che un'attenzione su questo tema qui lo dobbiamo porre, è complicato ma lo dobbiamo porre. Violenza e maltrattamento delle donne, altro tema estremamente complicato, anche proprio per l'approccio, cioè la capacità di incontrare donne che in qualche modo...
Decidono di parlarne.
Esatto, parlarne, ma ci vuole proprio una tecnica, nel senso perché che non lasci neanche per un gesto, una parola sbagliata, arrivare a una sensazione di giudizio, di magari involontario, okay, che crei una frattura, perché sennò poi non si riesce ad andare oltre. Su questo c'è comunque un'attività a livello che si sta impiantando anche a livello distrettuale nell'ambito di una strategia regionale anche questa volta. Governance e innovazione, l'ultima area, qui abbiamo dentro il...
Entra Piccinini.
Qui abbiamo il progetto del nostro ambito Beatrice, che è un progetto di welfare aziendale territoriale in una forma che si basa sull'istituto del welfare aziendale, che però è declinato ovunque in termini di strettamente di rapporti tra privati, e noi siamo l'unico progetto in Italia, da quel che ci risulta, un po' di approfondimenti li abbiamo fatti, che invece cerca di inserire, e proprio con un ruolo di coordinamento, l'ente pubblico, in questo caso l'ambito, sul tema del welfare aziendale, con lo scopo di portare ad avere rapporti con noi le aziende del profit privato, avere rapporto con i dipendenti, che vuol dire anche conoscere i bisogni ed eventualmente sulla base dei bisogni modificare o costruire servizi di conseguenza, portare risorse del privato a beneficio dei servizi sociali, ma del territorio in generale, con una serie di declinazioni molto ampie. Diciamo che anche questo, Beatrice, è un esempio del fatto che se tu metti sul tavolo un oggetto di studio e di lavoro, poi da quello crei le reti. Basti dire che è ormai un anno che io ho un momento di coordinamento con le aziende che hanno aderito, che sono aziende importanti, posso citare Persico, Acerbis, Citip, Dicene e così via, che vengono qui proprio in questa sala a condividere le loro esperienze, a parlare di come sviluppare questo progetto, e non è una cosa scontata, diciamo. All'interno c'è un gruppo di lavoro di raccordo fra l'ambito territoriale e il sistema bibliotecario, che fanno capo tutte e due ad Albino capofila. Questo perché a volte ci sono temi che interessano tutti e due i settori, ma magari uno non sa che cosa fa l'altro, e quindi per questo è interessante parlarsi. E infine natalità, questo è un po' generico, vago, però è una richiesta che viene direttamente dall'assemblea dei sindaci, e dove viene richiesto un approfondimento su quella che è la situazione demografica e sociodemografica all'interno dell'ambito, cioè le differenze fra i diversi comuni. E quindi fermo.
Se avete visto nella convocazione, visto che andrà in votazione nella conferenza dei sindaci del 30, questa è stata così una presentazione in modo tale che noi sapessimo cosa sta andando avanti a livello di ambito. Se qualcuno ha delle osservazioni da fare, perché sapete benissimo che comunque il materiale che fuoriesce dall'assemblea dei sindaci non è blindato ai consigli comunali, però bene o male nel momento in cui il consiglio comunale di Albino dovesse prevedere una modifica, lo può fare, però deve tornare poi all'assemblea dei sindaci e rifare anche all'interno degli altri comuni. Per cui mi è sembrato opportuno fare questo modo, cioè se ci sono delle osservazioni da fare rispetto a quello che sta andando avanti, farli pervenire a Esposito entro la mattina del 30, in modo tale che se c'è qualcosa che può essere condiviso anche da parte dell'assessorato rispetto a quelle che sono le esigenze evidenziate, può eventualmente parlarne in assemblea dei sindaci. Ho pensato di fare questo tipo in modo tale che, visto che sono argomenti, non dico blindati, però comunque abbastanza blindati, avessimo almeno questa possibilità nel momento in cui si riscontra qualcosa di straordinariamente diverso rispetto a quello che... Diciamo che la modalità e la tempistica sarebbe questa. Questo si poteva evitare anche come commissione, si poteva fare direttamente il 30 tra la presentazione e poi va in consiglio. Parlandone con Costantini abbiamo definito questa modalità, che, in modo tale che anche i commissari avessero la possibilità di studiare un attimino, di guardarci un attimino dentro. Logicamente sono linee guida, per cui questo è quanto. Se qualcuno ha delle osservazioni, delle domande da fare, visto che c'è anche Costantini, altrimenti rimandiamo il tutto alla commissione del 30, che sarà in concomitanza per quanto riguarda questo punto con l'assemblea dei sindaci. Poi come commissione, perché dopo loro hanno l'assemblea dei soci che devono votare altre cose, noi ci staccheremo come commissione e continueremo la discussione su questo argomento, perché logicamente noi là non potremo intervenire se sanno, non so, ad approfondire ancora qualcosa. Comunque avremo la possibilità di assistere anche all'assemblea dei sindaci.
Devo dire, se riuscire a fare una sintesi veloce, scusatemi in ritardo, delle tre aree, comunità e famiglia, sociosanitaria, svantaggio minori e famiglia, e più che altro una sintesi, ancora una ripetizione di quello che avete già detto in commissione. Se riuscite a fare una sintesi, così io posso capire un attimo.
Ma questo materiale comunque Costantini può adesso darlo tranquillamente in commissario. Queste qua sono le slide di presentazione. Di per sé, come specifico, sì.
Sono 5, ma sono
comunque.
Come vedo organizzato, cioè la modalità di come pensano di organizzare il. Per i prossimi anni. Che è cambiato un po', non più tavoli e gruppi, ma aree e gruppi, visto che hanno visto che i tavoli non funzionavano così bene come invece presume il discorso delle aree, e le aree sono queste a sinistra, e i gruppi invece di lavoro saranno quelle a destra. Ce ne sono di storici, ce ne sono alcuni modificati, ce ne sono alcuni nuovi, tipo carcere, parità richiesta dai sindaci,
se ritenete, però posso anche sintetizzare.
Se lei ha ancora tempo, Costantino, è una questione di tempo vostra, perché
sì, vedo che arrivano.
Io in 10 minuti magari posso prendere.
Cioè, una sintesi così concisa, sì, dopo sì. Se ci viene materiale.
Dopodiché il piano di zona, appena sarà pronto il testo, come vi ho detto, purtroppo le corse sono. Io ve lo posso girare. Ovviamente poi il vaglio sarà fatto e vorrei darci una lettura, una limata io prima, per cui se io riesco ad averlo domani, come io sto passando materiale, poi me lo assemblano, però voglio rivederlo. Se tutto va bene, se ce la facciamo, venerdì o comunque nel weekend io dovrei riuscire a poterlo, adesso poi bisogna vedere finché una bozza quanto può essere divulgato, però insomma lo ricapitolo rapidamente.
Io devo andare nella sella dei soci.
La questione organizzazione per tavoli o aree di intervento, quello che dicevo è che nel passato piano di zona c'era stata l'organizzazione per tavoli, organizzazione per tavoli trasversali e non più tematici, e poi un lavoro sui gruppi di lavoro. I tavoli avevano un'impostazione più assembleare, insomma tanti interlocutori, e dovevano tenere un po' d'occhio lo sguardo generale sull'attività. I gruppi di lavoro lavoravano o su interventi specifici che andavano avanti nel tempo, oppure su progettualità mirate, redazione del regolamento dei servizi sociali, SAD sovracomunale, queste cose qui. La riflessione che abbiamo fatto, anche parlando con tutti quei soggetti che abbiamo incontrato in questo periodo, terzo settore, sanità e così via, è stata che ci sembra più efficace il lavoro su dei gruppi di lavoro, perché tu poni un oggetto al centro del tuo tavolo e lavori per un'operatività, per produrre un risultato. Dentro questo tipo di lavoro si sviluppano le relazioni, la rete e tutti quelli che sono gli obiettivi un po' più generali del tavolo. Faccio un esempio partendo dal basso. Nel gruppo governance e innovazione vediamo Beatrice, il progetto di welfare aziendale territoriale. Beatrice, partendo da un punto di partenza che era l'istituto del welfare aziendale, ha consentito però di creare incontri fissi, uno sviluppo continuo progettuale, scambio, raccordo, conoscenza, fiducia, per esempio col mondo dell'impresa, che era una cosa che noi non avevamo. Quindi ci sembra che oltre a sviluppare un progetto, stare centrati su un obiettivo pratico consente anche di sviluppare quello che è il fine di quelli che erano i tavoli fino ad oggi. Abbiamo mantenuto un'organizzazione per aree e sono quelle elencate lì. Dentro queste aree, magari per essere la prima, ha un taglio sostanzialmente un linguaggio sanitario, perché se guardiamo la cronicità, l'indicazione oltre alle tanziane disabilità della salute mentale, l'organizzazione della salute mentale è quella attuale del Dipartimento di Salute Mentale, che coordina psichiatria dipendenze e neuropsichiatria infantile. Qui dentro un titolo che è importante in questo piano di zona che viene è lo studio per la realizzazione di un centro per l'autismo in Val Seriana, che ad oggi non c'è. Su quale ci si appoggia, però sarebbe interessante una realizzazione sul nostro ambito. Nella parte relativa a svantaggio, che poi sostanzialmente in grossa parte è centrata sulla povertà, è molto importante la questione del bando d'ambito, per cui la normativa dell'edilizia residenziale pubblica prevede che non vi siano più i bandi dei singoli comuni, ma un bando fatto dal capofila dell'ambito territoriale, quindi Albino. La questione degli sfratti, che è molto grave per Albino in particolare, per i comuni grandi soprattutto, ma diventa molto delicata se capita un comune piccolo. Tutta l'organizzazione a livello di ambito del coordinamento del REI per quanto riguarda le misure statali. In minori e famiglia sottolineo la necessità di approfondire il tema 06
e carceri?
Carcere, allora dicevo che carcere, la materia del carcere riguarda soprattutto le necessità di casa e lavoro per i soggetti che sono in misure alternative al carcere. Questa cosa è stata gestita, si è sviluppata negli anni a livello provinciale, avviene un rimando sui territori. Quindi lì è citata perché però è tutta da sviscerare, nel senso che fino ad oggi, cioè 2018 compreso, anche le risorse economiche sono poste a livello centrale. Diciamo che gli ambiti tendono ad accorgersi finora, i comuni tendono ad accorgersi fino a un certo punto, perché dov'è che pesa soprattutto questa materia? Su Bergamo, perché stante la presenza del carcere poi si muove un po' tutto lì attorno. Però la provenienza non è tutta di Bergamo, ovviamente, e quindi c'è da valutare una restituzione al territorio. Le risorse verranno date agli ambiti e quindi il punto è che bisogna metterci un'attenzione. Tutta da sviluppare, tutta da costruire, però...
Le risorse sono dal punto di vista nazionali che vengono gestite al comune, girate ai enti locali, oppure come vengono ripartite le risorse?
No, era una trattenuta nell'ambito del livello provinciale, cioè la governance provinciale, no, non provincia, la governance degli ambiti sta da regione poi sulle ATS, okay. In ATS, l'ex ASL, sì. C'è dal punto di vista amministrativo l'ufficio sindaci, quindi sì. C'è un dirigente. Poi l'ufficio sindaci si riunisce una volta al mese con i responsabili degli uffici di piano e della parte tecnica. Dal punto di vista politico c'è il consiglio di rappresentanza dei sindaci, quindi tutti i sindaci della provincia, e la conferenza dei sindaci, una sorta di giunta. E poi abbiamo come dicevo prima, si è inserito il livello distrettuale, e poi abbiamo l'assemblea degli ambiti. Alcune materie sono gestite con trattenute a livello provinciale, quindi a livello di consiglio di rappresentanza. Perché? Perché si riversano magari sulla città, però riguardano tutti i residenti di tutti i comuni. Per esempio, c'è una trattenuta relativa all'albergo popolare, il NAP, che si occupa di situazioni di disagio degli adulti, di disagio adulto. Questa trattenuta fa sì che ci sia una prima risposta immediata di pronto intervento per una serie di situazioni, e una analoga c'è per quanto riguarda i minori sottoposti a misure penali. Il carcere era gestito a livello provinciale e onestamente io non ho ancora un'opinione personalmente, insomma, un'opinione sul fatto che sia positiva la dislocazione a livello di territorio. Perché spesse volte alcune situazioni non è neanche utile che tornino sul territorio, nel senso che può essere che una persona che necessita o fa un tentativo di reinserimento forse lo fa più facilmente altrove, rispetto, dipende poi dai reati, in questo caso specifico, che sono stati commessi e così via. In ogni caso è un tema che gli ambiti e i comuni non sono abituati a trattare, che in alcuni comuni, peraltro non parlo nel nostro ambito, però avendo sentito ragionamenti in giro, non sono neanche contentissimi di trattare, perché c'è tutta la questione del fatto che la casa e il lavoro sono un tema che coinvolge muove tante persone oggi come oggi, quindi ovviamente dipende anche dove metti le risorse, insomma. Però come dicevo, ci va messa un'attenzione, quindi bisognerà che un gruppo di lavoro si occupi di provare ad approfondire questo tema qui. Torno, anche perché poi devo andare all'assemblea, l'area minore famiglia, come dicevo, ha dentro un tema importante che è il tentativo di portare a gestione sovracomunale l'assistenza educativa scolastica per gli alunni disabili, che è un tema che è in fase di approfondimento e che penso dovrà trovare una risposta in tempi non lunghi, credo. E poi altri problemi complessi, come accennavo, il disagio adolescenziale, la violenza e maltrattamento sulle donne. In ultimo, il tavolo governance con Beatrice, che ho già citato, il raccordo ambito territoriale, sistema bibliotecario e la natalità.
Si sa già più o meno un orientamento come modalità di erogazione del servizio, nel senso che si andrà come una albo, un accreditamento, oppure con una gara nel caso in cui dovesse passare di verso una gara?
Non siamo a quel livello di discussione, cioè siamo ad un orientamento dell'assemblea dei sindaci, perché qui poi la parte tecnica si deve occupare di ragionare su, di cominciare a mostrare quella che è la situazione complessiva. Però deve esserci in primis un orientamento, una decisione dell'assemblea, si fa o non si fa. Dal nostro punto di vista posso dire che io credo che la cosa abbia un senso se ha un approccio complessivo per tutti, cioè si imposta un metodo e si imposta un servizio con una gestione centralizzata anche in termini di valutazione della casistica e così via. Ovviamente sempre in raccordo con un'equipe variabile dove ci sia l'assistente sociale dei singoli comuni. Però il punto non è fare sostanzialmente, che poi non si potrebbe neanche normativamente, la cassa delle attività dei singoli comuni. Deve avere un approccio progettuale comune. In questo, se c'ha questo senso qui, anche il livello gestionale poi viene condiviso. Ma sulle modalità di erogazione, quindi la forma giuridica della gestione, l'appalto, la coprogettazione, la voucherizzazione, non siamo a quel livello. Bisogna che l'assemblea, visti i dati e fatti i ragionamenti, dica si fa.
Quindi effettivamente non ci sono tempistiche, ma si potrebbe detto che i tempi, cioè gli offro la votazione.
Io so che l'appalto in essere per l'ambito scade nel 2019, quindi a luglio 2019. Quindi quello che posso dire da un punto di vista tecnico è che per impostare un appalto di quelle dimensioni almeno 6 mesi ci vogliono, e quindi secondo me questa decisione deve essere presa a ottobre se si vuole andare su quella strada lì, ma anche se si volesse cambiare, perché comunque devi impostare delle procedure di evidenza pubblica in ogni caso, e quindi viste le dimensioni, perché parliamo di un appalto che rischia di andare su 1,5 milioni annuo, quindi se parliamo in termini di appalto e fai un 3 più 3 diventa 9 milioni di gara, e quindi capite che non è che si può fare in 2 minuti. Quindi la decisione, secondo me, già a dire dicembre la vedo lunga, la vedo che va lunga, però non posso neanche bilanciarmi su questo, nel senso che l'assemblea,
diciamo che una delle prime cose che del piano di zona dovrà essere,
stiamo già lavorando, esatto. Adesso molte di queste cose qui stiamo già lavorando. Il fatto che ci siano titoli vuol dire che siamo già sul pezzo, perché poi ovviamente in corso di triennio potranno venire fuori altri temi e creeremo gruppi di lavoro appositi. I titoli che vi ho detto, centroautismo al Seriana, sono stati fatti gli incontri con la sanità, ma è sostanzialmente però ancora da avviare. Sulla povertà ci sono state già delle sperimentazioni, ci muoviamo su quel canale lì. L'educativa scolastica stiamo raccogliendo i dati, li stiamo rielaborando, e l'assemblea ne ha già parlato. Beatrice è avviato abbondantemente, direi.
Scusa, invece Fratelli Maggiori non se ne è parlato proprio.
Fratelli Maggiori va avanti,
va avanti.
È una delle progettualità che va avanti.
Infatti, perché ho partecipato a vari incontri.
Questo è lo schema, poi c'è il dettaglio. Non abbiamo voluto riportare dentro piano zona questa volta tutte le attività. Esiste anche però la relazione annuale della società che viene discussa in questo momento, e lì dentro c'è proprio il dettaglio.
Perché ho partecipato a parecchi incontri.
Sì, no, ma va
abbastanza...
avanti, Fratelli Maggiori va avanti.
Per quanto riguarda il lavoro, il vantaggio del lavoro, di cosa, qual è la progettualità 2018-2020, nel senso che obiettivi di avere determinate misure a livello nazionale, regionale, com'è che deve essere l'intenzione?
Il lavoro citato lì sono i gruppi quelli, sì, non è tanto il tema specifico.
Io il lavoro, cioè,
tra gli incontri che ho avuto in questi giorni c'è quello di stamattina con i sindacati. Allora, il tema del lavoro svincolato da quelli che sono le altre progettualità simili, quindi le progettualità in qualche modo connesse al sociale, progetti finalizzati, oppure il sistema di relazioni dentro Beatrice, che anche quello potrebbe portare al lavoro. Il tema del lavoro va posto sotto attenzione, però devo dire la verità, io sono anche molto scettico, nel senso che nella mia esperienza lavorativa nei comuni, quando io ho visto che il comune è riuscito a favorire ad un proprio assistito persone che si rivolgano al comune un impiego, un lavoro, questo è sempre avvenuto perché si conosceva qualcuno. Vi dirò di più, c'è chi sostiene, e probabilmente ha ragione, che il comune non si deve occupare di lavoro, cioè nella mission del comune non c'è il lavoro, e questo è sostenuto, voglio dire, a livello di dottrina, non è una teoria così un po' campata per aria. Dopodiché, secondo me si realizza, sì, possiamo, lo spostiamo?
Sì.
La chiavetta te la posso lasciare dentro?
Sì.
Allora, aspetta che...
Lasciamo anche tu.
Proviamo a non aprire la slide. Devi semmai raffreddare. Quindi dicevo, il tema del lavoro va posto indubbiamente, se secondo me più in termini di rilevazione e osservazione di quello che succede sul territorio. Dopodiché parliamo col sindacato, il sindacato anche oggi mi poneva questa ipotesi di un protocollo su una serie di temi, però io penso che se noi lì possiamo fare qualcosa è legato a progetti collaterali come appunto quello sul welfare aziendale, che ti creano una relazione con le imprese e poi la possibilità di parlare con le imprese e da lì vedere che cosa si sviluppa. Ma una progettualità specifica sull'incentivazione del lavoro sul territorio non sta nelle competenze del comune, non sta nelle competenze dell'ambito territoriale, e io personalmente, lo dico molto onestamente, non ci credo, cioè, nel senso che io risultati in questo senso non ho visto.
Andare, ci vediamo mercoledì prossimo. Ecco, mercoledì prossimo, forse ti arrivi un attimo più di tardi, ora alle 5:30, perché finisce alle 5:30 una riunione che ho a scuola, per cui può essere che voi comunque c'è, tanto è la parte, l'appello lo facciamo poi dopo quando ci stacchiamo dall'assemblea, insomma, ecco. Però vi avviso che potrei essere leggermente in ritardo, ecco.
Va bene.
Ci aggiorniamo mercoledì prossimo.
Grazie.
Costantini, grazie.
Grazie.